Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, salve a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jami'. Vi saluto dalla Terra Santa, da Betania, Gerusalemme, dal Monte degli Ulivi. E come tutti saprete, penso, altrimenti forse per qualcuno sarà una novità, ci stiamo preparando in tutta la Chiesa, in tutto il mondo, al Giubileo ordinario dell'anno 2025, che sarà un evento importantissimo per tutti noi e che sarà inaugurato solennemente la vigilia di Natale, il 24 dicembre prossimo, con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma. Quindi per noi sarà un avvento, un tempo di Natale veramente speciale per ciascuno di noi. È per questo che in questo episodio vorrei cercare di andare alle sorgenti bibliche ed ebraiche del Giubileo per cercare di entrarvi più in profondità. Di fatto, come ho anticipato, questa puntata ci servirà anche come preparazione al tempo liturgico dell'Avvento. Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo del 2025, che si intitola Spes non confundit, cioè la speranza non delude, che è una frase di San Paolo, Romani 5:5, ci dice che nel segno della speranza l'Apostolo Paolo infonde coraggio alla comunità cristiana di Roma e si auspica che questo Giubileo possa essere per tutti un momento di incontro vivo e personale con il Signore Gesù Cristo, che è porta di salvezza. Per questo si aprirà la Porta Santa. Ecco, colui che è la vera porta di salvezza, la Chiesa può annunciare sempre, ovunque e a tutti, lui che è la nostra speranza, come dice prima Timoteo 1:1. Ora, il Giubileo è ordinato nella Sacra Scrittura, nel Libro del Levitico, da Dio a Mosè e attraverso Mosè agli Israeliti, ed è poi passato a tutti noi anche nella Chiesa. Però di fatto il Giubileo nella Chiesa cattolica è stato istituito in un tempo relativamente recente. È stato Papa Bonifacio VIII nel 1300 a istituire il primo Giubileo, e inizialmente era previsto che il Giubileo si celebrasse ogni 100 anni. Tuttavia, a causa della grande partecipazione e del vivo desiderio dei fedeli di poter vivere questo evento durante la propria vita, questo lasso di tempo è stato progressivamente ridotto, in modo che le persone, una generazione almeno, potesse vivere il Giubileo almeno una volta nella sua vita. Così, dopo il primo Giubileo del 1300, i papi successivi modificarono questo intervallo di tempo, portandolo a 50 anni, proprio come il Giubileo biblico, al fine di permettere a più persone possibili di partecipare al Giubileo. Pensate quanto è importante. Invece nel 1390, quindi a 90 anni dalla sua istituzione, Papa Urbano VI introdusse un ciclo di 33 anni per simboleggiare la durata della vita di Cristo sulla terra. Quindi si celebrava il Giubileo, da Papa Urbano VI in poi, ogni 33 anni. Anche se questo cambiamento evidenziava l'importanza della vita di Cristo, questo provocò sinceramente un certo distanziamento dal Giubileo biblico. Le radici bibliche invece, vedremo, sono molto importanti. Fu Papa Paolo VI nel 1470 a stabilire il ciclo attuale, l'usanza attuale, di celebrare il Giubileo ogni 25 anni, ancora per permettere a ogni generazione di fedeli di partecipare almeno una volta nella vita al Giubileo ordinario. Vedete come la Chiesa è madre, e anche vedete quanto è importante il Giubileo. In questo modo l'intervallo di 25 anni rendeva il Giubileo più accessibile ai fedeli, e oggi ancora lo rende così, assicurando che la maggior parte delle persone possa partecipare a un Giubileo almeno una volta nella vita. E questo riflette la preoccupazione pastorale della Chiesa madre, che vuole aprire i suoi tesori, vuole rendere disponibili i benefici spirituali del Giubileo a tutti. Ovviamente il numero 25 non ha un significato teologico specifico, come il numero 50, che vedremo importantissimo nella tradizione non solo ebraica ma anche della Chiesa. Però questo cambiamento ha permesso alla Chiesa di mantenere questi momenti forti di rinnovamento, rinnovamento e conversione. Questo è il Giubileo, una novità. Dio che irrompe nel nostro tempo per rinnovarci, per farci il dono della conversione di cui abbiamo tanto bisogno in questo mondo, anche nella Chiesa, anche personalmente. Da cosa deriva la parola Giubileo? Non deriva tanto da giubilo, dalla gioia, anche se poi ovviamente è stato accostato a questa parola, ma biblicamente deriva da una parola ebraica, Yovel, che indicava inizialmente l'ariete, poi il corno dell'ariete, di cui parleremo, che in ebraico è anche detto shofar. Perché è importante questo strumento, questo corno di ariete, lo yovel? Perché con il suono dello yovel o dello shofar, di questo corno d'ariete, si annunciava l'anno giubilare, e questo si faceva nel giorno dello Yom Kippur, nel grande giorno dell'espiazione. Ora, il giubileo è prescritto esplicitamente, ci sono vari versetti dedicati al giubileo nel libro del Levitico, e qui voglio dire, aprire una parentesi. Il Levitico purtroppo è forse il libro della Bibbia meno letto dai cristiani, o popolarmente meno amato, perché parla di molti rituali, sacrifici, del tempio, eccetera. Però per il popolo ebraico non è così. Pensate che per il popolo ebraico Levitico, il libro del Levitico, è così importante che ogni bambino ebreo religioso impara a leggere su questo libro. Pensate che già uno dei più grandi scrittori cristiani, Origene, nel III secolo, aveva tentato di far amare ai cristiani il libro del Levitico, scegliendo proprio tale libro per un suo ciclo di omelie, perché era convinto che tutta la scrittura, in ogni suo dettaglio, si riferiva a Cristo, e proprio i passi più difficili, come possono essere alcuni del libro del Levitico, e comunque apparentemente meno evidenti, contenevano per Origene, e così la pensavano anche i padri della Chiesa, un tesoro nascosto e tutto da scoprire. Ora, l'importanza del Levitico è data dal fatto che si trova in posizione centrale nel Pentateuco, in ciò che gli ebrei chiamano Torah e noi chiamiamo Pentateuco, che sono i primi cinque libri della Bibbia. Il Levitico è il libro centrale come collocazione. Vedete, questa posizione centrale non è casuale, ma rivela un progetto preciso. Nella Bibbia ebraica il titolo del libro è Vaikra, perché vari libri della scrittura in ebraico si chiamano con la prima parola contenuta nel libro, la prima parola più importante. La prima parola di questo libro del Levitico è proprio Vaikra, che significa e chiamò, perché il libro del Levitico si apre così: e chiamò il Signore Mosè, cioè Mosè chiamò il Signore e gli parlò dalla tenda dell'incontro dicendo. È un momento importantissimo. Il Signore si rivolge a Mosè dalla tenda della riunione e non più dalla cima del Monte Sinai, dove in cui era risuonato questo shofar, questo corno. E uno dei centri focali e anche tematici del libro del Levitico è la dimora di Dio. E anche il santuario di Dio, il Tempio e il culto e la liturgia del Tempio. E per questo il libro comincia con la chiamata di Dio a Mosè, e tutto il libro costituisce un lungo discorso rivolto da Dio a Mosè riguardante il culto, la liturgia, le leggi di santità per il popolo. Perché uno dei versetti più importanti di tutto il libro del Levitico, Levitico 19:2, è: siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. E non a caso è proprio in questa parte del libro, gli ultimi capitoli del Levitico, dove si trova questo invito, questa esortazione, questo comando agli israeliti di essere santi, perché il Signore è santo, proprio in questa parte si trova il capitolo 25, in cui vi sono delle disposizioni divine sull'anno sabbatico e sull'anno giubilare, sul giubileo, che non a caso hanno uno stretto legame con la santità di Israele, quindi con la nostra santità. Ora, per capire il libro del Levitico e anche il giubileo che si comanda in questo libro, occorre velocemente ricordare il contesto di questo libro. Israele, appena uscito dall'Egitto, è stato liberato, si trova ai piedi del Monte Sinai, e il popolo vive nel deserto e non è ancora entrato nella terra promessa. Attenzione, questo è importante per tutti noi e anche per l'Israele odierno. Il fondamento del popolo di Israele non può essere solo il possesso della terra. O almeno in questo momento dell'Esodo non è il possesso della terra, perché non hanno terra. Il fondamento unico dell'esistenza di Israele è l'esperienza dell'Esodo, è la parola di Dio, è la sua potenza, la potenza del Signore che ha fatto uscire questo popolo dall'Egitto, lo ha liberato dalla schiavitù. E per questo Israele è un popolo libero, anche se non possiede ancora alcun territorio. Ora, nel libro del Levitico, l'esperienza dell'Esodo riceve un'interpretazione nuova. Quando il Signore fa uscire Israele dall'Egitto, lo separa dalle altre nazioni e lo santifica. Attenzione, non è una separazione perché Israele è considerato migliore degli altri popoli, ma è una separazione, una santificazione in vista della missione. Ecco perché tutto questo. Ecco, innanzitutto Israele come popolo deve la sua esistenza al Signore. Israele appartiene al Signore, così dice il libro del Levitico 25:55, questo ha un legame con il Giubileo, poiché gli israeliti sono miei servi, essi sono servi miei che ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, io sono il Signore vostro Dio. Questa libertà definisce anche la relazione tra i fratelli, la libertà dei fedeli, la libertà è sacra perché appartiene al solo Adonai, al Signore, così si dice in Levitico 25:42. Gli israeliti infatti sono miei, sono i miei servi che io ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. E poi, siccome Israele è un popolo santo, o chiamato alla santità, tutti gli aspetti della sua esistenza sono caratterizzati dalla santità. Israele è stato santificato dal Signore quando l'ha fatto salire dall'Egitto. Un'altra conseguenza è la terra che Dio darà al popolo, appartiene solo al Signore che ne sarà l'unico proprietario. Vediamo com'è importante questo per il Giubileo. Quindi non vi sarà in Israele un diritto di proprietà, cioè gli israeliti possono usufruire della terra ma non possederla, perché la terra appartiene al Signore. E poi è interessante che l'Esodo, visto come separazione e santificazione, definisce anche i rapporti di Israele con le altre nazioni. Il popolo che è stato santificato non può vivere come tutti, questo è un problema molto attuale, non può vivere come fan tutti, cioè come le nazioni dalle quali Israele è stato separato da Dio. Così si dice in Levitico 22:32, non profanerete il mio santo nome, affinché io sia santificato in mezzo agli israeliti. Io sono il Signore che vi santifico, che vi ho fatti uscire dalla terra d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono il Signore. Allora, tutto questo, tutta questa bellezza della liberazione, della rivelazione di Dio, è celebrata mediante feste e solennità dal popolo di Israele, e questo evidenzia l'importanza anche della santificazione del tempo. Questo è importante anche per il Giubileo. Il popolo è chiamato a essere santo, cioè alla santificazione, e Dio stesso santifica il tempo. Per esempio lo Shabbat, il sabato, il giorno di riposo, è un giorno separato, santificato, diverso dagli altri. Per questo un ebreo non può lavorare in giorno di sabato, per dire con la sua stessa persona che non è schiavo del lavoro, è stato liberato e anche non è il proprietario della sua vita, ma il Kyrios, il Signore, l'Adonai è un altro. Anche il Giubileo ha una stretta relazione con lo Shabbat, con il sabato e anche con varie feste ebraiche, e soprattutto, lo vedremo tra poco, con la santificazione del tempo. Ecco, il Giubileo è quindi un evento centrale nella tradizione ebraica e cristiana. Ho già detto che Il termine giubileo deriva dalla parola ebraica yovel, che significa corno di ariete, che era utilizzato per annunciare l'inizio dell'anno giubilare nel giorno dell'espiazione, nello Yom Kippur, il decimo giorno del settimo mese, il decimo giorno di Tishri. Questo corno d'ariete, che si chiama anche shofar, risuonava durante il giubileo e specialmente ogni anno nei giorni intorno allo Yom Kippur. Perché questo corno d'ariete? Perché lo shofar? Perché lo shofar richiama la voce di Dio sul Sinai, che è chiamata in Esodo 19:19 voce di shofar. Allora la voce di questo corno, il suono di questo corno, dello shofar, è la voce stessa dell'alleanza di Dio. Poi il suono dello shofar rappresenta anche la voce della misericordia di Dio. In primo luogo perché si suonava proprio nel giubileo, nel 50° anno, che era l'anno di misericordia, nel quale erano condonati tutti i debiti e rimessi in libertà gli schiavi. In secondo luogo, questo ha un legame anche con la storia della salvezza, perché, come ho detto in altre trasmissioni, questo corno d'ariete ricorda il sacrificio di Isacco, perché al suo posto Dio provvide un ariete. Quindi questo corno d'ariete è un memoriale della misericordia di Dio e del fatto che Egli non ha voluto la morte dell'uomo, non ha voluto la nostra morte, ma ha provveduto per noi al nostro posto un ariete, un sacrificio, una vittima di salvezza. È evidente, come ha detto anche Origene e tanti padri, in questo ariete è già prefigurato il Messia Cristo, che è morto al nostro posto per la sua immensa misericordia. Questo corno d'ariete che suona nel giubileo, all'inizio del giubileo, è quindi un memoriale della misericordia di Dio. Ora passiamo al capitolo 25° del libro del Levitico, dove si descrive, o si, diciamo, ordina, ingiunge agli israeliti l'evento del giubileo, e la prima cosa che devo dire è che questo evento del giubileo è delineato come un periodo speciale di riposo e libertà che si celebra ogni 50° anno. Il giubileo è innanzitutto un anno di riposo. Nel corso dell'anno giubilare la terra deve essere lasciata a riposo, e ancora oggi fanno così gli ebrei nel settimo anno, perché anche il settimo anno, e ora lo vedremo tutto questo, importanza dei numeri, del computo del tempo, e nel settimo anno si fa riposare la terra ogni sette anni, ma specialmente nel giubileo, che è il 50°, cioè 7 per 7, 49, è la settima serie di sette anni più un anno. E nel giubileo i campi non devono essere seminati e i frutti non devono essere raccolti. Perché? Perché il popolo non è padrone della terra né del suo lavoro. Unico Signore è Adonai, è Dio stesso, e l'uomo deve vivere nella verità che egli non è signore della propria vita, né della sua terra, né del lavoro delle sue mani. Noi non siamo signori della nostra vita, né della proprietà che abbiamo, né della terra, né del lavoro stesso delle nostre mani. Quindi vedete, il giubileo è un anno di fiducia nella grazia e nella provvidenza divina, in cui si fa esperienza di questa provvidenza e anche di questa libertà. Il giubileo è anche un anno di remissione dei debiti e delle proprietà, proprio perché fa riferimento a questa liberazione. Uno degli aspetti più importanti del giubileo è il ripristino delle proprietà alla famiglia che originariamente era sua proprietaria. Cosa vuol dire questo concretamente? Che le terre vendute per necessità dovevano essere restituite ai loro proprietari originari. E perché questo? Perché questo garantiva che la disuguaglianza economica non diventasse permanente. È geniale, veramente è ispirato da Dio. Ecco perché anche sempre i pontefici e anche Papa Francesco chiede anche un segno concreto economico di comunione con i poveri, con gli ultimi, la liberazione degli schiavi, un anno di remissione. Infatti il giubileo ordina la liberazione degli schiavi, perché gli schiavi tra gli israeliti dovevano essere liberati durante l'anno giubilare, nel giubileo. E questo era importante, perché rifletteva l'evento più importante, fondante del popolo di Israele. Era un popolo di schiavi, ma che ora è libero. È libero. Bene, da tutto questo che abbiamo detto finora si intuisce come il centro del giubileo è lo Shema, è l'amore a Dio, al prossimo. amore a Dio come unico Signore, perché, come abbiamo detto, si deve restituire la terra al suo proprietario originario, e questo era un riconoscimento della sovranità di Dio sulla terra, cioè riconosceva che la terra apparteneva al Signore ed era un dono del Signore, e che gli israeliti, così come noi, siamo solo degli amministratori temporanei di questo bene. Per quanto riguarda l'amore al prossimo, come abbiamo visto, il giubileo serviva a prevenire l'accumulo di ricchezze nelle mani di pochi, come sta avvenendo, avviene sempre di più oggi, purtroppo, e a garantire così che ogni famiglia avesse la possibilità di mantenere la propria terra e la propria libertà. Poi, oltre a questo, ovviamente, beneficio sociale, il giubileo era anzitutto un momento di rinnovamento spirituale per la comunità, anche di liberazione, di rinnovare questa liberazione. È anche un momento in cui si poteva ricevere in modo abbondante il perdono, la misericordia, la giustizia. Era l'anno di grazia, l'anno di misericordia del Signore, il giubileo. Vedete, allora questo penso che, spero che ci possa rallegrare, incoraggiare. Il giubileo è tutto un invito alla libertà, alla liberazione da ogni forma di schiavitù, innanzitutto il peccato, e di oppressione. Non si tratta quindi di una liberazione solo sociale ed economica, ma soprattutto di una liberazione spirituale e morale, connessa all'idea di un nuovo inizio per tutti. Poi il giubileo serviva anche come un tempo per fare memoriale e ricordare al popolo di Israele la sua dipendenza da Dio e la sua storia, il fatto che era stato redento specialmente dalla schiavitù in Egitto, come abbiamo detto. E quindi, di conseguenza, come conseguenza di questa grazia, il giubileo era un invito a riconciliarsi con Dio e con i fratelli, rinnovando l'alleanza con Dio. Ora vorrei parlare di un aspetto che all'inizio sembra un po' pesante, ma vedremo è un simbolismo fondamentale, il simbolismo del numero 50, tanto importante per il giubileo. Ovviamente già ho detto che noi celebriamo quest'anno il giubileo ordinario del 2025, perché i papi hanno deciso di dimezzare questo tempo per celebrare il giubileo, per dare la possibilità a quanti più fedeli di parteciparvi almeno una volta nella vita. Però dopo la pausa parleremo dell'importanza di questo numero 50, che è strettamente legato al giubileo. Bene, adesso possiamo fare una breve pausa musicale. A dopo. Allora, come ho accennato prima della pausa, entriamo ora nel simbolismo del numero 50, dei 50 anni, che tanta importanza ha nel giubileo biblico, e poi anche, potremmo dire per noi oggi, ora capiremo perché. Anche se noi, ripeto, celebriamo il giubileo ordinario, non straordinario, ogni 25 anni, che è una grande grazia, e ne dobbiamo approfittare, perché non sapremo se vivremo fino al prossimo giubileo. Cosa ci dice il computo dei 50 anni? Questo computo viene messo in relazione con il numero 7 e quindi con lo Shabbat, perché lo Shabbat, il sabato, è il settimo giorno, e anche con la festa di Shavuot, la festa di Pentecoste, ne ho parlato in altri episodi, perché la festa di Shavuot, la festa ebraica di Shavuot, che significa Pentecoste, è celebrata, come noi la celebriamo oggi, facciamo lo stesso conto, secondo un computo di 7 settimane, quindi 7 per 7, più un giorno, che è appunto quello di Pentecoste. Quindi sono 7 settimane, 7 per 7 giorni, più un giorno, che è la festa di Pentecoste. Ora, è noto come nella mentalità biblica il numero 7 simboleggi la pienezza. Così possiamo dire, se riuscite a seguirmi, che c'è uno Shabbat della settimana, che il settimo giorno, il sabato per l'appunto. Poi c'è, per così dire, uno Shabbat delle settimane, cioè 7 settimane per 7, 49 giorni più uno che è appunto la festa di Shavuot, Pentecoste. Poi c'è uno Shabbat degli anni, che è il riposo del settimo anno, ciò che si chiama, che gli ebrei chiamano l'anno sabbatico, che in ebraico si dice Shemitah. E infine c'è uno Shabbat di 7 cicli di 7 anni, 7 per 7 anni più uno che è appunto il Giubileo. 7 per 7 anni più 1. Ora vedremo perché più 1. Dunque, nel libro del Levitico, al capitolo 25, si prescrive di contare 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane faranno un periodo di 49 anni, e il 50° anno è dichiarato santo, si proclama la liberazione ed è un giubileo. Ora, per quanto riguarda la festa di Shavuot, di Pentecoste, il simbolismo delle 7 settimane più 1 giorno, cioè del numero 50, dei 50 giorni, è fondamentale tanto nella tradizione ebraica, come testimonia già il grande esegeta ebreo Filone di Alessandria, che in quella cristiana, che riprende questa tradizione ebraica vedendone il compimento nel Messia, nostro Signore Gesù Cristo. Vediamo questo, perché questo numero 50 è importantissimo, lo vedremo anche nella tradizione cristiana, fino ad oggi nella nostra liturgia. Alcuni padri della Chiesa, ispirandosi proprio all'interpretazione di Filone di Alessandria, che era ebreo, affermano che 49, cioè 7 per 7, è il numero perfetto, più un giorno, il 50° giorno, che si prende dal paradiso, dalla vita eterna. È il giorno escatologico, il giorno della risurrezione. Infatti il giorno della risurrezione è al tempo stesso l'ottavo giorno per eccellenza. Infatti è l'ottavo giorno della settima settimana della serie di 7, il giorno di Pentecoste. Quindi la Pentecoste è il culmine delle settimane, e i padri della Chiesa, io ho qui tutti i testi, riprendono questa simbologia del numero 50 con relazione alla Pentecoste cristiana, il dono dello Spirito Santo, e così hanno evidenziato che la Pentecoste cristiana, la discesa dello Spirito Santo, la solennità di Pentecoste è il giorno per eccellenza del perdono dei peccati. Questo è importante per noi, perché nella Chiesa antica non era importante solo il 50° giorno, ma tutta la cinquantina pasquale, che si celebrava con grande solennità, come un unico giorno di Pasqua, vedete, come il tempo eterno, il cielo sceso sulla terra. Infatti in questo tempo della cinquantina era proibito digiunare, essere tristi, ancora oggi sarebbe proibito digiunare, e essere tristi, bisognava assistere alla liturgia, pensate, in piedi come segno della resurrezione. Questi giorni, 50 giorni di Pasqua, si celebravano e si dovrebbero celebrare tutt'oggi come un unico giorno di Pasqua. Interessante, da una parte quindi i 50 giorni di Pasqua sono un unico giorno, dall'altra senza la Pentecoste non è compiuto il mistero pasquale, perché il mistero pasquale di Cristo è passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo e dono dello Spirito Santo, la Pentecoste. Quindi vedete, la Pentecoste, il 50° giorno, è il culmine del mistero pasquale, di tutta la storia della salvezza. Dio in noi, lo Spirito Santo in noi, Dio stesso in noi. È interessante che già per gli ebrei la festa di Shavuot, della Pentecoste, era stata messa in collegamento al compimento. Questo vale ancora di più per noi cristiani, perché nella Pentecoste noi celebriamo il dono dello Spirito Santo, che è, come ho detto, il compimento dell'opera di salvezza compiuta da Gesù Cristo. Infatti la resurrezione di Cristo, per quanto possa costituire, ed è una buona notizia, se nel cristiano non è efficace, cioè se il cristiano non riceve il dono dello Spirito Santo, il dono dello Spirito del risorto, non è attiva. Non si attua, perché è questo dono dello Spirito Santo, dello Spirito del risorto, a rendere presente e attuale l'evento della resurrezione per i credenti. Cosa voglio dire con questo? Che il dono dello Spirito Santo è il coronamento di tutta l'opera della salvezza compiuta in Cristo. Ecco pertanto il significato più profondo di questo 50° giorno della Pentecoste cristiana, il compimento dell'opera di Cristo e la pienezza stessa di Dio in noi tramite il dono del suo Spirito. Così, in modo analogo, il Giubileo celebra la pienezza dei tempi che si è manifestata in Cristo. Cristo, che è chiamato nell'Apocalisse Alfa e Omega, inizio e fine, è Lui il Signore del tempo e della storia. Per questo ora si capisce perché Origene ha affermato così, e cito letteralmente, il Giubileo appare come il più insondabile di tutti i sacramenti o di tutti i misteri della Scrittura. E qui vorrei citare un passo un po' lungo di un altro grande padre della Chiesa, San Gregorio Nazianzeno, e però penso che anche sia un po' lungo è importante per evidenziare l'importanza che i padri della Chiesa attribuivano al Giubileo. Ascoltate bene. Dice San Gregorio Nazianzeno, e cito: è chiaro che Dio, avendo creato e dato forma alla materia nello spazio di 6 giorni, e avendola ornata di specie di organismi vari, e avendo fatto il mondo sensibile attuale, il 7° giorno si è riposato dalle sue opere, come è chiaramente espresso dal termine sabato, che in ebraico significa riposo. Se ciò si presta a un'interpretazione più sublime, altri la cerchino. Questa dignità presso gli ebrei non si estende soltanto ai giorni, ma anche agli anni. L'onore dei giorni è il sabato, come è dimostrato dai perpetui onori cui è fatto segno e dal periodo durante il quale si elimina il lievito e la Pasqua. L'onore degli anni è l'anno sabbatico della remissione, e ciò si trova non solo nella settimana, ma altresì nelle settimane di anni. Il Giubileo, che riunisce insieme il riposo della terra, la liberazione degli schiavi e la restituzione dei beni acquistati. Il numero 7, moltiplicato per se stesso, dà infatti 50 meno un giorno. Giorno che gli aggiungiamo prendendolo nel secolo futuro. Esso è al tempo stesso primo ed ottavo, o meglio uno ed indistruttibile. Occorre infatti che là si fermi il sabbatismo delle anime nostre, affinché una parte di 7 sia data agli uni, di 8 agli altri, secondo l'interpretazione che alcuni nostri predecessori dettero alle parole di Salomone. Fin qui San Gregorio Nazianzeno. Guardate, interessantissimo quello che dice. Lo ripeto, dice: tutto questo, la remissione, la liberazione, non si trova solo nella settimana, ma nelle settimane di anni, che è il Giubileo, il quale riunisce insieme il riposo della terra, la liberazione degli schiavi e la restituzione dei beni acquistati. Vedete che sintesi mirabile fa San Gregorio Nazianzeno di quello che abbiamo detto finora. Quindi, il Messia è la pienezza del tempo. Questo si vede nella Scrittura. Che il Messia rappresenti nella Scrittura la pienezza del tempo con relazione al numero 7 attestato dal profeta Daniele, quando afferma che il tempo escatologico della restaurazione di Gerusalemme avverrà, dice letteralmente, dopo 70 settimane, e grazie all'opera di un principe consacrato, che in ebraico si dice Mashiach, cioè unto, il Messia, Nagid, e vi proclamo, cioè vi leggo il testo di Daniele, capitolo 9, versetti 24-25. 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città, per mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il santo dei santi. Sappi e intendi bene da quando uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di Gerusalemme, fino a un principe consacrato, fino al Mashiach, al Messia, vi saranno 7 settimane. Così, su questo sfondo possiamo ora vedere il compimento di tutto questo in Gesù Cristo, che è il Giubileo definitivo. Vedete, in senso profetico il Giubileo anticipa la venuta di un tempo di salvezza universale. Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo stesso, nella sinagoga di Nazareth, annuncia l'anno di grazia del Signore, richiamando di fatto l'immagine del Giubileo e indicando che la missione sua, la missione di Cristo, è il compimento ultimo di quella liberazione e restaurazione promessa. Gesù Cristo quindi è il primogenito della nuova creazione e dell'umanità rinnovata, il nuovo Adamo. Gesù Cristo inaugura l'anno dell'eterno giubileo all'inizio del suo ministero pubblico a Nazareth. Questo lo sappiamo e anche proclamiamolo, cioè leggiamo come Gesù Cristo ha inaugurato questo anno di misericordia, di grazia del Signore. È dal capitolo 4 di Luca, a cominciare dal versetto 16. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aperto lo trovò il passo dove era scritto: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, ascoltate bene ora qua, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Aggiungo, ecco il giubileo. Continuo con il testo biblico. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Quindi, dopo aver proclamato a Nazareth questo anno di grazia del Signore, Gesù appare in Galilea, annuncia l'avvento del regno dei cieli, ecco l'importanza dell'avvento, della venuta del Signore, e annuncia la possibilità per l'uomo di entrare nella Teshuvah, nella conversione. Infatti proclama, inaugurando il ministero pubblico, quindi inaugurando questo grande, eterno e definitivo giubileo che è Gesù Cristo stesso, l'Eterno che irrompe nel tempo e lo santifica. Ecco, dice così Gesù, inaugurando il ministero pubblico in Galilea: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli è vicino, è vicino, è sempre più vicino. Gesù Cristo è il regno di Dio in persona, è lo stesso regno dei cieli, come afferma Origene, dicendo in greco auto basileia, cioè regno di se stesso, cioè è il regno di Dio in persona. Così con Gesù ha inizio la pienezza dei tempi, il giubileo eterno e definitivo. In quest'ottica si può capire quanto si narra nella genealogia di Gesù presentata nel Vangelo di Matteo. Se avete fatto caso, nella genealogia di Matteo l'Evangelista divide la storia della salvezza fino al Messia in tre ere, pensate, ognuna costituita da 14 generazioni. Questo rivela un preciso intento cherigmatico, perché Gesù inaugura la settima serie di 7 generazioni, 14 più 14 più 14, e cioè 6 serie del numero 7, e Gesù Cristo è la settima serie di 7. Vuol dire che è l'inizio di un nuovo eone, di una nuova vita, è veramente il giubileo, è la pienezza. Egli inaugura lo Shabbat definitivo delle generazioni di Israele, perché è la sintesi e il culmine di tutto l'Antico Testamento e al tempo stesso, certo, la nuova alleanza. Gesù è pertanto la pienezza della storia, il novus per eccellenza, la vera novità. Con Gesù comincia un nuovo eone. È il compimento dello Shabbat definitivo di Dio, è lui stesso il giubileo, un giubileo eterno, è lui stesso l'anno di grazia, annunciato dal profeta Isaia, e per quello, dopo aver proclamato il rotolo di Isaia, Gesù dice: oggi si è adempiuta questa scrittura, cioè oggi è l'anno di misericordia del Signore, perché io sono l'anno di misericordia del Signore, io sono il giubileo stesso. Vedete, quindi Cristo è la pienezza del tempo, con Gesù Cristo il tempo si è riempito, questo è importante, il nostro tempo non è più inutile e vuoto, la nostra vita non va alla deriva, non è una vita senza una direzione, senza un senso, il tempo non è più inutile e vuoto perché Gesù Cristo, che è la pienezza, ha riempito questo tempo della sua santità, della sua pienezza, appunto. Quindi il tempo non è più qualcosa di inutile e vuoto, perché Cristo è la pienezza di tutte le cose, la pienezza dei mondi e dei secoli, come direbbero le odi di Salomone. Ecco, spero che questo episodio almeno un poco vi abbia potuto aiutare a entrare profondamente nelle radici, risalire alle sorgenti bibliche e anche della tradizione ebraica riguardo al Giubileo, ovviamente tradizioni e anche certamente Bibbia che si sono compiute in Gesù Cristo stesso, che è il vero ed eterno definitivo Giubileo. Quindi entriamo in questo anno di misericordia del Signore ed ecco l'importanza della porta. Il fatto che si apre una porta verso il cielo. Possiamo veramente entrare nell'eternità, possiamo veramente arrivare a questo culmine che è simboleggiato dal numero 50. Perché? Perché il tempo perché l'eternità stessa ha fatto irruzione nel tempo, ha riempito il nostro tempo. Il nostro tempo, i nostri vuoti sono pieni di paradiso. Il paradiso, la vita eterna, non si sperimenta solo alla fine della vita, ma è anticipata per un cristiano. Il cristiano vive già in questa pienezza del tempo, in questa festa, sa di essere già stato perdonato. Certo, poi è fondamentale la conversione personale, il sacramento della riconciliazione, questi grandi eventi come il Giubileo, in cui anche possiamo ottenere l'indulgenza plenaria dei nostri peccati, che non è, diciamo, qualcosa di meccanico o, diciamo, da disprezzare, assolutamente tutt'altro. È un anno in cui si apre la porta per noi di salvezza, la porta santa, che è Cristo stesso. Cristo dice: io sono la porta, e in cui la Chiesa, per amore a noi come madre, dischiude i tesori dei meriti di Cristo e dei santi, di tutti i santi, in primis della Vergine Maria, e grazie ai loro meriti, al merito di Cristo e in lui della Vergine Maria e dei santi, abbiamo una comunione profonda con la Chiesa celeste, la Chiesa che è ancora in via di purificazione nel purgatorio e la Chiesa che è sulla terra. E questi beni possiamo scambiarceli gli uni agli altri. Ecco perché la Chiesa apre i suoi tesori e possiamo ottenere l'indulgenza plenaria, che è la remissione delle conseguenze del peccato, delle pene temporali del peccato già rimesse in quanto alla colpa nel sacramento nel battesimo prima e poi nel sacramento della riconciliazione. Ecco perché il peccato ha delle conseguenze, ecco perché è importante l'indulgenza plenaria, che, attenzione, come ha detto bene, hanno detto vari papi, ma specialmente San Paolo VI ha ribadito questo concetto, questa indulgenza plenaria, questa misericordia che possiamo soffrire non è automatica, ma implica la nostra conversione. È un momento quindi forte. Io spero che vi possa rallegrare. La porta è aperta, i forzieri sono aperti, sono per noi pronti i tesori del cielo. Allora entriamo in questa porta che è Cristo, entriamo in questa pienezza del tempo, lasciamoci pervadere da questa pienezza di Dio. Ecco, viviamo nella libertà. Il cristiano è stato liberato dalle schiavitù, da quello che ci tiene legato a questa terra, da quello che ci costringe a fare ciò che non vogliamo. Ecco perché è fondamentale la liberazione degli schiavi, la liberazione nostra, dei nostri fratelli che sono vicini, perché noi non siamo più schiavi, ma siamo liberi, dice San Paolo. Ora voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, da uomini liberi, da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ecco la vera libertà, ecco la porta santa aperta per noi. Ecco, in questo sempre il Pontefice, il Papa, è, diciamo, il battistrada, colui che a nome di Cristo apre questa porta, perché è Pietro. Il Papa è il successore di Pietro e Cristo dice a Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Ecco, le porte si aprono, la porta della misericordia, ne parlano anche gli ebrei, questo si apre. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, a te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. Ecco perché Gesù Cristo ha dato a Pietro, e quindi agli apostoli, alla sua chiesa, in primis a Pietro, di poter veramente legare e sciogliere, cioè poter dire questo peccato non può essere perdonato, perché diciamo tutti i peccati possono essere perdonati, però questa situazione è intricata, non può essere sciolta, perché non c'è una conversione da parte della persona che si pente, oppure no? Ecco, al contrario, possono essere sciolti i nostri legami e possiamo essere liberi veramente. Ecco, questo è quello che per mediazione della Chiesa, di Pietro, degli Apostoli, della Chiesa, noi possiamo usufruire in questo Giubileo. Più che usufruire, possiamo veramente entrarvi in profondità. Ecco, allora prepariamoci a questo evento grandissimo del Giubileo, che sarà una grazia per tutti noi, un anno di grazia, di misericordia del Signore, e anche entriamo in questo Giubileo attraverso il tempo dell'Avvento, che diciamo nella sua prima parte ricorda la seconda, o celebra la seconda venuta del Signore, cioè si attende la seconda venuta del Signore, questa attesa escatologica, e poi la seconda parte diciamo sottolinea di più l'incarnazione, il Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, entriamo veramente, attendiamo questa venuta del Signore, attendiamo che veramente la porta della salvezza si apra, già è aperta per noi, ma ecco, ci sarà questo segno della porta aperta che è meraviglioso, si apre un tempo di grazia del Signore, di modo che si aprono queste porte, di modo che noi chiediamo al Signore: Signore, non mi lasciare fuori, che io non rimanga fuori, ma possa veramente entrare in questa meravigliosa comunione dei santi, per cui i meriti di uno, per cui la santità di uno è a beneficio degli altri, diceva Santa Teresa di Lisieux, io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra. Molto interessante questa frase, eh? Ecco, allora entriamo in questa comunione tra gli uomini, con i santi, e che è poi anche attraverso di questa nella comunione della Santissima Trinità, che è per eccellenza la pienezza della vita beata. Vi ringrazio, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria, e alla prossima. E per finire, per concludere, vi chiedo preghiere per la pace in Terra Santa, anche in Libano, in altre parti martoriate del Medio Oriente, come dice il Salmo, Shalu Shalom Yerushalayim, chiedete pace per Gerusalemme. Grazie e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.